Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 13ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. La puntata di oggi abbiamo voluto dedicarla ad un grande, un grandissimo della fotografia italiana, recentemente scomparso, Mario Dondero. Per ricordarlo al meglio abbiamo voluto sentire i colleghi e gli amici di una vita di fotografia. Sentiremo prima un ricordo, soprattutto storico fotografico, di Uliano Lucas e poi un ricordo più umano, più personale, di Ivo Saglietti, che con Dondero ha condiviso un lungo periodo a Parigi. Leggeremo poi un articolo di Michele Smargiassi apparso proprio sul suo blog Fotocrazia, proprio a ricordo di Mario, dal titolo Sì, Mario, hai voluto bene alla gente. Quindi una puntata per ricordare Mario Dondero, una puntata da non perdere con ospiti incredibili. Facciamo una piccolissima pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Uliano Lucas, storico fotogiornalista italiano, che ci darà un ritratto sia storico sia umano di Mario Dondero. Buonasera Uliano.
Buonasera a tutti voi.
Allora, per quei pochissimi che non conoscano la figura storica e fotografica di Mario Dondero, vorremmo un attimo cercare di inquadrarlo da un punto di vista storico del fotogiornalismo italiano.
Beh, Mario Dondero è uno di quei fotoreporter che si forma nell'Italia del dopoguerra, prima come giornalista in un quotidiano che si chiama Milano Sera, e poi scopre la fotografia e il reportage verso gli anni 50, e praticamente inizia a collaborare a una serie di piccoli giornali che erano Le Ore, l'Illustrazione Italiana e Il Settimo Giorno. Mario Dondero è una figura singolare nel nostro fotogiornalismo, una figura, come dire, anche ai margini, per due motivi. Una, perché per tutta la vita ha fatto il freelance, cioè un fotografo indipendente che inventava, costruiva i propri reportage, i propri servizi, sia sulla notizia che a un certo momento di spessore culturale, e che poi offriva ai giornali, sia a un certo momento come un fotografo schierato a un certo momento politicamente e culturalmente, per cui ha sempre collaborato con dei giornali in cui si identificava con le sue idee, i suoi desideri, le sue speranze, le sue utopie, e soprattutto praticamente giornali e direttori che amavano proprio il suo racconto fotografico. Basti ricordare i lunghi anni di collaborazione con l'Espresso, con il Diario, con l'Illustrazione Italiana, con Vie Nuove, con l'Humanité, con Un Afrique. È stato un fotografo europeo.
Ecco, come ha fatto qualche nome, ci piange un po' il cuore sentire questi nomi storici ormai caduti così, diciamo, in modo in disgrazia, perché ormai l'editoria italiana, a fronte di una storia così scolpita nella pietra come quella che ha citato fino adesso, versa in situazione tragica, insomma. Le chiedo, può essere anche colpa dell'assenza di figure fotogiornalistiche come quella di Mario Dondero, cioè non ci sono più i fotogiornalisti che c'erano una volta, o è più un discorso di carattere commerciale questo?
No, è che i fotogiornalisti come Mario Dondero comunque allora lavoravano per dei giornali di tirature limitate, perché non potevano e non volevano collaborare ai grandi settimanali, espressione anche di un potere politico, a editori legati a doppio filo con il potere politico. Il cambiamento e la fine di un fotogiornalismo era già nell'aria, si era già visto in Europa 20 anni fa, perché è finita l'epoca della carta stampata, è finita l'epoca del digitale, è finita l'epoca praticamente dei grandi grafici e degli inviati speciali. Oggi si fa e si produce fotogiornalismo all'interno praticamente di una rete, con tutto, certamente, i dubbi e le paure che molti di noi hanno.
Certo, certo. Ecco, le faccio un'ultima domanda per così legarci un po' alla figura, all'aspetto umano della figura di Mario Dondero. Lui racchiudeva tanti aneddoti, ne ha qualcuno che magari possa essere interessante e curioso per i nostri ascoltatori?
Ma guardi, io ho 50 anni, per 50 anni ho conosciuto, vissuto, parlato e discusso con Mario. Il problema è che Mario Dondero è cresciuto all'interno di un locale che si chiama il Giamaica di Milano, con Ugo Mulas, Alfa Castaldi, Carlo Bavagnoli, Giulia Nicolai e Carlo Cisetti, e con questi praticamente ha iniziato la sua carriera. Questo, e intorno c'era tutto il mondo intellettuale, c'era Luciano Bianciardi, suo carissimo amico, i pittori Crippa, Dova, Manzoni, Peverelli, per cui una vivacità culturale di discussione e dibattito straordinario. All'interno di questo poi era un personaggio che ha vissuto per un paio d'anni in una stanza d'affitto con Ugo Mulas e stava costruendo con quello praticamente il suo avvenire. Questo è stato praticamente il mio amico Mario Dondero.
Grazie mille Ugo Mulas. Ricordiamo che lei sarà a Mantova per un incontro di fotografia venerdì 19 febbraio. Noi l'aspettiamo veramente a braccia aperte.
Grazie, a presto.
Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Mario Dondero. È arrivato il momento di leggere un bellissimo articolo scritto da Michele Smargiassi su fotografia proprio a ricordo di Mario. Non usava l'esposimetro, usava il termometro. Per Mario Dondero le fotografie si dividevano in due sole categorie, quelle fredde e quelle calde. Le prime hanno tutto, proporzione, composizione, equilibrio, tutto tranne l'ingrediente che gli faceva preferire le seconde, una scintilla di indignazione e di solidarietà. Donne sarawi che issano precarie capanne, contadini portoghesi vestiti come nel Medioevo, palestinesi in lacrime davanti a case distrutte, studenti su piramidi di Pavé a Parigi nel 68. Più nomade che viaggiatore, Dondero per gli amici era un umanista solitario. Se è lecito l'ossimoro, il reporter è un individualista che contribuisce a un'opera collettiva, diceva. Ma le sue foto sono piene di volti legati da somiglianze imprevedibili. Non è che le persone mi interessano per fotografarle, mi interessano perché esistono. Le trovava simpatiche quasi tutte. Raro che le sue fotografie non attraversino volti di donne e di uomini descritti dal bianco e nero come nessuno scritto nero su bianco potrebbe. L'espressione malinconica del capostazione di Tabacunda in Senegal somiglia al sorriso imbarazzato di Pierpaolo Pasolini con la mamma Angelo Custode dietro le spalle nel ritratto più bello che gli sia mai stato fatto. I volti delle celebrità attiravano Mario come beni culturali comuni da tutelare, da tramandare ai posteri. Ma Juliette Gréco, che gli si trucca nello specchio di un bistrò, valeva per lui come l'anonimo stupore della ragazza parigina che, sorpresa dietro un vetro appannato, sorride al fotografo. A domanda rispondeva: sono un fotoreporter. Dei padri dell'agenzia Magnum, Cartier-Bresson, Kim, l'unico che non conobbe di persona fu quello a cui si sentiva più affine, Bob Capa, gran cuoco di foto imperfette e calde, il cui onore andò a riscattare in Spagna seguendo le sue tracce per dimostrare che la tanto discussa foto del miliziano morente non era un falso. Fotoreporter però era di un genere particolare e raro, il fotoreporter laico, non agnostico, anzi politico come pochi, un patriota internazionalista, convinto però che debba essere il mondo a parlare attraverso il fotografo e non viceversa. Il dono della fotografia è la sua laicità, diceva. Non parla di ideologie, ma di cose, di luoghi, di persone. In secondo piano la tecnica, che per lui si riduceva a due righe. Quel che serve sapere è un centesimo di secondo e diaframma 11 col sole, un centesimo e 5-6 all'ombra. La sua idea di fotogiornalismo non comprendeva il virtuosismo dell'attimo, l'acrobazia dell'emozione, la calligrafia del dolore. Diceva: troppa estetica uccide la verità. era invece un modo di raccontare la vita del mondo attraverso la vita delle persone. Ecco un'altra citazione: ho cercato sempre e solo le relazioni umane. Chiunque avesse una storia da raccontare, anche solo con i tratti del suo viso, Dondero era lì per l'accoglierla. La sua vita è piena di aneddoti che lui amava raccontare un po' compiaciuto per ore, ma nelle sue fotografie è sempre un narratore fuori campo. Diceva: non voglio essere ricordato perché ho fatto belle foto, ma perché ho voluto bene alla gente. Ebbene, ci è riuscito. E dopo questo bellissimo ritratto di Smargiassi su Dondero, che vi invito a riascoltare poi quando uscirà il podcast, perché contiene veramente tante indicazioni importanti, soprattutto quelle relative alla tecnica, a come lui la considerasse secondaria in un certo senso. Potete anche leggere questo articolo sul blog di Fotocrazia, e il blog che si trova sul sito di Repubblica. Noi facciamo una breve pausa e poi torniamo con un amico di Mario, Ivo Saglietti, che ci racconterà qualche aneddoto legato proprio alla sua esperienza. Ricordiamo che Ivo Saglietti ha vissuto per molto tempo a Parigi con Mario Dondero. Ci sentiamo tra pochissimo. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Mario Dondero. È arrivato il momento di conoscere il lato umano del fotografo Mario Dondero, e lo abbiamo fatto qualche giorno fa con un suo caro amico e collega Ivo Saglietti, e abbiamo chiesto a Ivo di raccontarci qualche cosa, magari di meno storico, di meno fotografico e di più personale, qualche aneddoto legato alla figura di Mario. Ecco, vi invito ad ascoltare questa intervista e noi ci sentiamo poi per la conclusione di puntata.
Io ho conosciuto Mario a Rimini molti molti anni fa, credo che fosse il 74, il 75. Incontrai lui, incontrai altri fotografi con cui poi sono diventato molto amico, con Gian Butturini, per esempio. Con Gian poi siamo diventati molto amici, e ho anche lavorato in un suo film come operatore di macchina. Quindi Mario era una figura estremamente affascinante. Io devo dire che rimasi immediatamente affascinato da non tanto dalle sue foto, che poi non conoscevo neanche. Molto più tardi io poi ho conosciuto le fotografie di Mario, però ci fu una simpatia abbastanza immediata, no? Sia da parte mia che da parte sua, tant'è che probabilmente la mia decisione di poi di andare a vivere a Parigi forse l'ho presa proprio perché ho conosciuto lui, o meno, cioè questa idea di andarmene dall'Italia e tentare un'esperienza fuori dall'Italia ce l'avevo. Adesso lui secondo me è stato proprio la classica coccia che fa traboccare il vaso, per cui decisi: no, cazzo, vado a Parigi perché c'è Mario, no? E infatti il mio primo appena andai a Parigi nel 70, i miei primi viaggi a Parigi sono stati nel 75-76, il primo campanello che suonai fu il suo. Sì, ci vedevamo e facevamo anche delle bellissime passeggiate, no? Lui è veramente un cultore di Parigi, la conosceva molto bene sia dal punto di vista proprio geografico, cioè le vie, le strade, le cose, ma anche da un punto di vista proprio culturale, no? Lui sapeva, certo, dove René Clair aveva girato un determinato film, o dove. Per cui facciamo queste passeggiate spesso sul Canal Saint-Martin, che io non abitavo neanche tanto lontano da lì, io abitavo a République, a Père Lachaise, e là ci trovavamo a questo metro Bon Sergent, no? E facciamo queste passeggiate sul Canal Saint-Martin, appunto, dove lui illustrava le varie soffitte dove era stato girato un certo film. E poi si finiva sempre in un bistrò, mi pare che si chiamasse la Panache, che esiste ancora perché ci sono stato da poco, non c'è più il proprietario di allora, probabilmente c'è il figlio, ha cambiato un po' la musica, ormai c'è una musica rock abbastanza moderna, però si mangiano sempre i panini con le sardine, no? Che si mangiavano allora, e quindi finivamo in quei posti lì. Giusto per raccontarti un aneddoto, una volta mi ricordo che fuori dalla porta incontrammo un barbone e quindi Mario lo invitò a mangiare un panino con noi fuori in questo bistrò, no? Che poi pagai io, però il corsaro ringraziò Mario. Lui era veramente in questa cosa qua, lui era veramente onnivoro, cioè lui doveva sempre incontrare qualcuno, sempre parlare con qualcuno, che fosse un uomo, che fosse una donna, non importava molto, no? Guarda, mi ricordo una cosa interessantissima che un giorno a Roma, qualche anno dopo, voglio dire, io salgo su un autobus in sì. testa all'autobus e sento la voce di Mario in fondo, cioè se lui non avesse avuto questa cosa di parlare sempre con qualcuno, io non l'avrei neanche incontrato quella volta lì, ma invece lo incontrai, allora appena ho sentito la sua voce, questo è Mario, per cui sono partito, l'ho incontrato, lui mi ha salutato, siamo abbracciati, dopodiché mi ha portato a cena da un suo amico, adesso non mi ricordo chi era il suo amico, dove siamo stati anche molto bene, voglio dire, no? Era veramente una persona assolutamente non c'era modo di bloccare questa cosa, lui in qualunque posto così doveva parlare con qualcuno, doveva scambiare quattro parole e poi con qualcuno era veramente un dialogo che non finiva più, no? Perché appunto proprio questa simpatia che lui riusciva a generare negli altri. Le sue fotografie le ho conosciute molto tardi, le ho conosciute dopo le cose, anzi per molto tempo io sono stato convinto che lui non le facesse le foto, perché non ne vedevo mai nessuna, no? Però a volte a casa sua mi faceva vedere il numero di Topolino su cui avevano pubblicato delle sue foto e mi diceva: certo, è molto bello, no, che mio figlio Brunino, io continuo a chiamarlo Brunino anche se ormai è un avvocato abbastanza importante a Parigi, è bello che Brunino quando legge Topolino, no, vede le foto di suo padre pubblicate. E guarda, mi fa piacere ricordare Mario, lo ricordo con grande tristezza, ma anche credo che sia stato un bene che se ne sia andato, lui non poteva continuare a rimanere in un letto così, no. Per cui siamo lieti per lui e poi il nostro dolore, la nostra tristezza ce la teniamo noi dentro.
Bentornati a Mantova Ice, siamo in chiusura e quindi vogliamo ricordarvi qualche avvenimento. Ecco, ci segnalano gli amici dell'Arci Fuzzi che è possibile iscriversi al corso di fotografia, loro l'hanno chiamato Piccola Scuola di Fotografia dell'Arci Fuzzi con Luca Righi, e questa volta invece di un solo corso base l'Arci Fuzzi ha pensato di offrire un'offerta formativa completa divisa in tre moduli. Ci sarà un primo modulo che è il corso base di fotografia digitale, il secondo modulo è un corso avanzato di fotografia digitale e il terzo modulo tutto dedicato al fotoritocco digitale. Ogni modulo sarà composto da 4 lezioni. Per iscriversi dovete chiamare o mandare un messaggio al numero 344-122-7081. Ripeto, 344-122-7081. Invece volevo darvi un paio di consigli, visto che insomma, come ci avrete seguito su Facebook, qualche giorno fa siamo stati alle mostre milanesi sia a Palazzo della Ragione sia a Forum Meravigli, quella di Vivian Maier, e devo dire che la mostra di Vivian Maier mi ha talmente catturato che ho voluto comprare il libro e ve lo consiglio. Vivian Maier, una fotografa ritrovata. Il libro è di contrasto, sono 240 fotografie. Ecco, il volume esplora e celebra la vita e l'opera di Vivian Maier in una prospettiva precisa ed attuale, analizzando il suo lavoro nel contesto della street photography americana contemporanea. Il libro, basato anche su una serie di interviste a persone che la conobbero, getta una nuova luce sulla vita e sulla sorprendente opera di Vivian Maier. Vi consiglio ormai la mostra è chiusa, però vi consiglio, se vi capita, andatela a vedere, perché veramente delle fotografie molto interessanti. Voi sapete che io non sono particolarmente attratto da tutto ciò che è mainstream, però questa volta mi sono dovuto ricredere, perché ci sono veramente delle fotografie molto interessanti, un'opera comunque che va conosciuta. E proprio invece nel bookshop dell'altra mostra che siamo andati a visitare ho avuto modo di ritrovare un libro che già possedevo, ma che mi sento di consigliarvi, che di cui non vi ho ancora parlato, ed è Uncle Charlie di Mark Asnin. È un diario con 300 fotografie e 40.000 parole che mette a frutto l'incontro tra fotografia documentaria e letteratura, istantanee di famiglia, interviste e materiale documentario. 408 pagine, un volume strepitoso, edito anch'esso da Contrasto. Insomma, ricordiamo, ha vinto una marea di premi, tra cui anche lo Eugene Smith Grant, questo lavoro. Quindi un libro che sicuramente va acquistato. Ovviamente non possiamo non consigliarvi un libro di Mario Dondero. Mario Dondero ha fatto innumerevoli libri fotografici, uno migliore dell'altro. Personalmente io ho un libro che ho acquistato quando Dondero venne al Festival Letteratura, che si chiama Dalla parte dell'uomo. Vi leggo proprio due parole di Nanni Balestrini a margine di questo libro, che sono poi riportate sul retro di copertina, che rendono veramente l'idea della fotografia di Dondero. Dalla parte dell'uomo c'è la faccia dell'uomo che guarda in faccia un uomo che lo guarda. Dalla parte di Mario ci sono tutte le facce che lo guardano guardare con l'occhio della mente che vive l'istante immobile un attimo prima che le nuvole coprono il cielo. Grazie a tutti, ci sentiamo martedì prossimo, sempre con Mantova Eyes.